di sera.
Buonasera e ben ritrovati da Giorgia Roggiani. In apertura vi riferiremo del gravissimo incidente oggi sulla Marmolada nelle Dolomiti, dove ghiaccio e roccia sono precipitati su una comitiva di escursionisti. Stando alle prime informazioni ci sarebbero almeno 6 morti e 8 feriti. I riflettori di 6 di sera, e non poteva essere altrimenti, saranno ancora puntati sul conflitto in Ucraina. Il centro di Lugano è praticamente già blindato per il vertice sulla ricostruzione del paese. Nel pomeriggio è arrivata la delegazione da Kiev, ma come si vive la vigilia di questo evento di respiro internazionale sul Ceresio? Vi proporremo un reportage tra la gente che assiste con un misto di attesa, curiosità, incertezza e qua là anche un po' di malumore alle manovre di preparazione.
Noi abbiamo detto che proveremo ad aprire, vedremo un po' come andrà e noi speriamo di poter lavorare, insomma, perché per noi sarebbe un danno non indifferente.
Guarderemo poi a quello che sta accadendo sul terreno, dove i russi stanno avanzando nel Donbass, e cercheremo di comprendere quanto le conquiste fatte negli ultimi giorni siano strategicamente di peso. Lo faremo con un esperto. Le FFS tagliano le biglietterie presidiate alle stazioni ferroviarie. In 10 anni chiuse una 60 in tutto il paese. E se è vero che gli sportelli non rendono più, chi difende i passeggeri sta pensando a soluzioni alternative. Ci occuperemo poi di 2 paesi alle prese con la crisi economica e un'inflazione galoppante, sono la Grecia e il Pakistan. La prima sta cercando di far tornare i cervelli in fuga partiti gli scorsi anni. Islamabad tenta un salvataggio delle riserve valutarie e chiede aiuto al Fondo Monetario Internazionale. Questi dunque i temi principali di 6 di sera. Possiamo cominciare. Iniziamo con la tragedia questo pomeriggio sulla Marmolada. Siamo nelle Dolomiti, dove un seracco si è staccato e ha investito degli alpinisti. Al momento si contano almeno 6 morti e 8 feriti, ma il bilancio potrebbe non essere definitivo perché ci sono dei dispersi. Veronica Alippi, cosa si sa?
Beh, si sa che c'erano numerose comitive lungo questo imponente gruppo montuoso, la Marmolada, il più alto delle Dolomiti. Lo ricordo, si trova al confine tra le province di Trento e di Belluno e nel suo punto più alto supera i 3.000 metri. Come detto, nel primo pomeriggio si è staccato un seracco, un blocco di ghiaccio che si forma con l'apertura dei crepacci e i testimoni lo definiscono come enorme. Ha investito diverse cordate vicino a Punta Rocca, lungo la via normale, la cosiddetta via normale della salita. 6 morti, 8 feriti, ma ci sono ancora una decina di dispersi. Chi vive nelle vicinanze dice di aver sentito un enorme boato e di aver visto come una valanga di ghiaccio e roccia precipitare a valle, e le vittime sono state estratte proprio dal ghiaccio dai soccorritori. I soccorsi però avanzano lentamente perché è ancora molto elevato il rischio che il resto del seracco si stacchi. Si sta cercando di mettere in sicurezza la zona. È la causa di questa instabilità della montagna è il caldo, è poca la neve rimasta in quota, il ghiaccio vivo è già emerso e ieri tra l'altro in alta quota c'erano ben 10 gradi.
Veronica Lippi in diretta con gli ultimi aggiornamenti su questo incidente di montagna. Adesso parliamo dell'evento che si aprirà domani a Lugano. La delegazione ucraina è arrivata in Ticino. Il primo ministro Denis Shmyhal, con tutto il suo seguito, è atterrato nel primo pomeriggio ad Agno, accolto dal presidente della Confederazione e dalle autorità cantonali e comunali. Tutto il dispositivo di blocchi e chiusure è intanto stato attivato. Alcune zone del centro città sono vietate al traffico e alle persone. Laura Dick ha raccolto le prime impressioni di questi sbarramenti.
Ultimi rombi per le giornate dedicate alle Harley. Arrivano elicotteri, sbarre e posti di blocco, tra la curiosità e la sorpresa.
Stavamo guardando con i bambini tutte le nazioni che ci saranno qua per il convegno.
E wir sind hier für den Urlaub und jetzt sehen wir, dass da alles geschlossen ist. Wir sind ein bisschen überrascht.
Pian piano anche la piazza davanti al Palazzo dei Congressi viene chiusa. Qui da questo pomeriggio è zona rossa, inaccessibile senza pass e chiusa al traffico. Una situazione incerta per il bar proprio qui di fronte.
Noi abbiamo detto che proveremo ad aprire, poi decideremo di conseguenza, anche perché abbiamo il problema dei dipendenti. Chi arriva in macchina da Como, da Varese, chiaramente non verrà al lavoro. E solo chi abita qui nel Luganese verrà, faremo la prova e poi vedremo.
Chiuso da ieri sera anche il Parco Ciani.
Ma dovevano forse avvisare, non lo so, io non l'ho letto da nessuna parte, ecco.
Sì, ci siamo ritrovati alle 10 col cancello chiuso, abbiamo pensato che forse la città di Lugano poteva farne a meno di ospitare questa conferenza.
Malumore ai quali Michele Foletti, sindaco di Lugano, risponde così.
Ma visto il grosso afflusso di turisti che c'è stato per gli Early Days, abbiamo preferito chiuderlo già ieri sera, in modo che stamattina fosse vuoto e quindi si potesse iniziare la bonifica da parte delle forze dell'ordine.
Alcuni cittadini sono arrivati davanti al cancello e hanno detto: ma come, volevamo vedere un concerto, la comunicazione alla popolazione non è stata sufficiente.
Ma sulla chiusura del Parco Ciani è stata nulla, perché abbiamo deciso ieri sera all'ultimo momento e quindi non c'è stato tempo per fare la comunicazione. Noi però abbiamo già tempo fa mandato verso il 23 di giugno una comunicazione per lettera a tutti i cittadini di Lugano, con le indicazioni delle chiusure e delle limitazioni, che peraltro non sono enormi.
Alla foce che delinea la zona rossa i due ristoranti prendono direzioni opposte. Uno chiude fino a mercoledì, l'altro no, avendo pure già delle riservazioni. Rimane aperto anche il Lido di Lugano, accessibile solo dall'entrata principale. Oltre alle zone inaccessibili scattano oggi anche le cosiddette zone blu, che comprendono anche i supermercati del centro. Qui potrebbe venir chiesto un documento, spiega Renato Pizzolli, portavoce della Polizia Cantonale Ticinese.
Sono piccoli controlli, non particolarmente invasivi, ma necessari vista la posizione di prossimità alla zona rossa.
Comunque le persone potranno muoversi abbastanza liberamente?
Potranno muoversi assolutamente in maniera libera, con la possibilità di un piccolo controllo, così una domanda da parte di agenti di polizia che hanno una presenza cresciuta in quella zona specifica.
Nel pomeriggio è arrivato a Lugano anche il presidente della Confederazione Ignazio Cassis, con il primo ministro ucraino e la delegazione al seguito, mentre verso le 4 del pomeriggio la polizia ha definitivamente posizionato i posti di blocco. L'area del Palazzo dei Congressi è ora pronta per le conferenze dei prossimi due giorni.
E a poche ore dall'avvio della conferenza la situazione sul terreno si fa sempre più difficile. L'esercito ucraino avrebbe perso il controllo sulla città chiave di Lisichansk nel Donbass, mentre Mosca ha intensificato l'offensiva su Sloviansk. Sulle operazioni di queste ultime ore sentiremo l'analisi di un esperto. Prima ci aggiorna Paola Nurberg.
Sì, le ultime informazioni, citiamo il Ministero della Difesa russa, dicono che la città industriale di Lisichansk è caduta in mano russa dopo giorni di assedio stretto, che era stato anche quello che aveva subito la gemella Severodonetsk. Stiamo parlando di due città fisicamente attaccate. Quest'ultima ha ceduto, lo ricorderete, dopo una lunga e strenua resistenza. Se venisse quindi confermata la caduta, ci si chiede se questo potrà facilitare l'avanzata di Mosca su altre località, perché ad esempio oggi c'è stata una pioggia di bombardamenti anche su Sloviansk, un'altra città del Donbass, ma più a ovest. Il sindaco ha dichiarato che qui è stato colpito un mercato, si contano almeno 6 morti, tra cui un bambino, e più di 15 feriti. L'esercito ucraino comunque contrattacca, ha colpito l'aeroporto di Melitopol nel sud del paese, aeroporto che ospitava una base di soldati di Mosca. Infine, forti esplosioni hanno ancora scosso edifici e abitazioni nella città russa di Belgorod, che è appena fuori dal confine dell'Ucraina dell'est, e qui ci sarebbero almeno 3 vittime, secondo quanto è stato riportato dalle autorità locali.
Paola, i russi cantano vittoria, ma Kiev non ha ancora ammesso la sconfitta.
No, non l'ha ammesso per il momento, ma è probabile che nelle prossime ore il governo ucraino debba invece ammettere di aver perso anche questo territorio, ed è difficile dire adesso se e come lo potrà riconquistare. È notevole comunque come sia difficile avere informazioni aggiornate in modo puntuale e dettagliato, e questo malgrado i mezzi tecnologici che abbiamo tutti a disposizione. Per esempio circolano immagini di ceceni dell'alleato di Putin Kadyrov nelle strade di Lisichansk, che celebrano questa conquista che è stata confermata dalla Russia, e sventolano bandiere sovietiche, ma fino a questa mattina anche la britannica BBC non era in grado di confermare. E nonostante le notizie che parlano appunto della sua presa, della presa di Lisichansk, Kiev sostiene ancora ufficialmente che non si possa dire che la città sia sotto il pieno controllo di Mosca e dei separatisti filorussi. russi.
Questa dunque è la situazione sul terreno. Per inquadrarla a livello tattico, Alberto Andreani ha raggiunto l'esperto di strategie militari Mauro Gilli del Centro Studi sulla Sicurezza del Politecnico di Zurigo. Innanzitutto sentiamo quanto è vicino, secondo l'esperto, l'obiettivo russo di controllare l'intero Donbass.
Questo è difficile da dire chiaramente perché la situazione è molto fluida e di giorno in giorno vediamo comunque notizie, a volte anche inaspettate. Sicuramente questo successo, se confermato, si aggiunge a quello recente di altre città che sono cadute in mano russa, quindi fanno pensare che l'avanzata stia andando discretamente bene in questa fase del conflitto. Ciò detto, le forniture di armi occidentali all'Ucraina stanno arrivando, in particolare stanno arrivando armi con un raggio molto più ampio e con più ampia precisione, quindi questo trend potrebbe essere interrotto nel corso dell'estate.
Mauro Gilli, vari analisti ipotizzano ora che il conflitto possa entrare in una fase di usura. Cosa vuol dire e quanto è plausibile questo scenario?
Per guerra di usura si intende una guerra dove sostanzialmente prevale chi ha la capacità di resistere di più ai colpi nemici, quindi non è più una guerra basata sulla velocità, quanto piuttosto è la capacità di subire colpi e di sferrarne. La Russia dalla sua parte ha la superiorità numerica sia del personale che dei mezzi, mentre l'Ucraina dalla sua ha appunto la superiorità qualitativa della tecnologia, cioè sta ricevendo sistemi d'arma molto più precisi e con capacità molto più avanzate. Chi prevarrà è molto difficile da dire. Tutte e due le parti hanno subito forti perdite. A un certo punto, un paio di settimane fa, si parlava di 1000 soldati ucraini che morivano ogni settimana. Sono numeri pazzeschi. È possibile che a un certo punto il conflitto inizi a rallentare, perché entrambe le parti inizieranno a soffrire queste perdite.
Tornando invece alla conferenza di Lugano sulla ricostruzione dell'Ucraina, abbiamo sollecitato Mauro Gilli sul tema dell'opportunità di discutere così presto di ricostruzione del paese. Sentiamo la sua risposta.
Molto difficile dire, ha senso iniziare a pensare alla fine della guerra, pensare a come si vorrà aiutare il popolo ucraino a rimettersi in piedi dopo la fine dell'ostilità. Certamente ad oggi la guerra sembra destinata a protrarsi a lungo termine e comunque vediamo con gli attacchi missilistici da parte della Russia su città anche fuori dal fronte. Questo ci ricorda che comunque la Russia continuerà ad avere la capacità e la volontà di infierire distruzione all'Ucraina, quindi da questo punto di vista la domanda è molto pertinente.
Mauro Gilli, esperto di strategie militari del Centro Studi sulla Sicurezza del Politecnico di Zurigo. Vi propongo adesso il punto di vista di chi dovrà lavorare alla ricostruzione del suo paese, l'Ucraina, e in parte lo sta già facendo. Si tratta di Dmytro Zivitskiy, governatore di Sumy, nell'est del paese, una regione che comprende il 25% di tutto il confine tra Ucraina e Russia. Zivitskiy guarda con speranza la conferenza di Lugano sull'Ucraina, non solo per stanziare aiuti internazionali, ma soprattutto come opportunità di cooperazione economica, scientifica e culturale. Lo ha raggiunto via Skype Emiliano Boss, chiedendogli innanzitutto com'è la situazione sul terreno.
Nelle ultime settimane la situazione è peggiorata. Malgrado il nostro territorio sia stato liberato dalla presenza dei russi, ogni giorno diverse località, soprattutto confinanti, vengono colpite. Registriamo fino a 10 attacchi al giorno, sia dal territorio russo che dal cielo. Missili, granate, razzi sparati dagli elicotteri.
Або піднімаються над територією Російської Федерації, не заходячи на нашу територію.
I russi comunque in molti casi negano l'evidenza e dicono di colpire in generale in Ucraina obiettivi solo militari. Lei, per quanto riguarda la sua regione, che cosa risponde?
Il 95% degli attacchi avviene contro infrastrutture civili. Nella nostra regione abbiamo oggi più di 2.500 strutture civili completamente o parzialmente distrutte. Sono stati colpiti edifici residenziali, scuole, ospedali, biblioteche. Qualche giorno fa siamo stati attaccati con le bombe al fosforo, che sono proibite dalle convenzioni internazionali.
Fosforne snariadami.
Malgrado questa situazione, comunque si registrano rientri di moltissimi profughi. Qual è la situazione nel distretto di Sumy, che conta circa 1 milione di abitanti?
Dall'inizio della guerra circa 300.000 abitanti, cioè il 30% del totale della regione di Sumy, hanno lasciato le proprie case per scappare dalla guerra. Ma finora circa 200.000 persone, cioè i due terzi dei profughi, sono già rientrate. Lo osserviamo misurando il traffico dei passeggeri sui treni, per esempio. C'è una tendenza positiva al rientro.
Governatore, a Lugano si parlerà di ricostruzione durante questa conferenza, ma non è troppo presto, visto che comunque purtroppo la guerra è tuttora in corso?
Non è presto. Nella nostra regione serve ricostruire oggi, occorre parlare già adesso e programmare la ricostruzione. I motivi sono evidenti, tante persone non vivono nelle proprie case. La gente ha bisogno di ospedali, strade, infrastrutture indispensabili per una normale qualità della vita. Fin dal primo giorno di guerra io ho pensato alla ricostruzione. Laddove è possibile lo facciamo da soli, una fast recovery, interventi rapidi se ci riusciamo.
Che cosa è stato più colpito nella vostra zona, dove ci sono oltre 500 chilometri di confine tra Ucraina e Russia?
Sono danneggiate soprattutto le infrastrutture critiche, impianti per la produzione di energia elettrica, acquedotti, strutture del gas. Per esempio, nella città di Oktirka, che conta 40.000 abitanti, la centrale termico-elettrica è stata distrutta. Stiamo cercando i fondi, l'equivalente di oltre 10 milioni di franchi, per riportare elettricità e calore. Cerchiamo di risolvere quello che possiamo senza aspettare, anche perché bisogna già pensare all'inverno, quando le temperature scenderanno fino a meno 20 gradi.
Lei dalla conferenza di Lugano si aspetta qualcosa di concreto, al di là di dichiarazioni o promesse di aiuti economici?
Mi aspetto non soltanto aiuti finanziari per la ricostruzione necessari in tutta l'Ucraina, ma soprattutto collaborazione in tutti i campi. Da noi era venuta una delegazione svizzera con delegati dell'ambasciata, ma anche istituzioni governative e non governative. Avevamo parlato di progetti di cooperazione economica, scientifica, scambi di studenti, formazione per i nostri giovani che poi possono tornare qui a lavorare. La nostra non è solo una richiesta di aiuto, ma soprattutto di cooperazione.
Governatore, se lei potesse recapitare un suo messaggio alle circa 40 delegazioni internazionali presenti e a oltre una ventina di organizzazioni internazionali riunite qui a Lugano, che cosa direbbe?
L'Ucraina oggi rappresenta il confine tra il mondo civilizzato e quello totalitario. Questa non è solo una guerra della Russia contro l'Ucraina, ma contro i valori europei, contro il diritto degli stati a essere sovrani e contro le regole che tutto il mondo civilizzato segue. La gente oggi in Ucraina muore per questi valori: democrazia, libertà. Quando il mondo aiuta l'Ucraina, non è solo sostegno al nostro paese, ma è un intervento a beneficio della comunità internazionale per difendere questi valori e dare al mondo la possibilità di andare avanti in questa direzione. Perché i russi non si fermano.
La testimonianza del governatore di Sumy, confrontato quotidianamente con la devastazione provocata dalla guerra nella sua regione. Veniamo adesso a una vicenda che tocca da vicino gli utilizzatori del treno, già perché le FFS stanno pian piano chiudendo molte biglietterie presidiate dal personale, visto che i viaggiatori si rivolgono sempre di più all'online. A fine giugno il numero delle biglietterie aperte nelle stazioni FFS in tutta la Svizzera è diminuito di 10 unità, compreso il posto di Biasca, e entro l'autunno altre 3 chiuderanno i battenti. In questo modo, in meno di 10 anni, il numero degli sportelli sarà passato da 185 a 130. Queste chiusure, Emanuele Ferrari, sono destinate a creare problemi alla clientela.
Direi proprio di sì. Se pensiamo proprio all'ultima chiusura in ordine di tempo che ha toccato il Ticino, quella della biglietteria di Biasca, appunto, per i viaggiatori delle Tre Valli che necessitano di un titolo di trasporto e lo vogliono comprare allo sportello, devono recarsi a Bellinzona. Se per una persona di Riviera è poca cosa, altrettanto non si può certo dire per chi si trova, ad esempio, in Valle di Blegno.
La Posta ha spostato parte dei suoi servizi, ad esempio in farmacie e negozi di paese. Non è immaginabile qualcosa di simile per garantire comunque un servizio di persona?
Effettivamente, riflessioni in questo senso sono in corso, come ci ha spiegato il presidente della sezione ticinese di Proban, Fabio Canevascini.
Parlo per il Ticino, quello che si potrebbe fare è per esempio attaccarsi, tra virgolette, che le ferrovie possano attaccarsi o andare a rimorchio delle imprese locali già esistenti. Voglio dire, se c'è uno sportello, un servizio dell'impresa del Bellinzonese, delle valli, per esempio, si potrebbe ampliare e mantenere quello anche della ferrovia, in modo che il cliente potrebbe andare e rivolgersi a quello sportello per i temi relativi alle ferrovie.
Ancora nelle fasi iniziali, invece, quella che potrebbe essere la strategia a livello nazionale.
Abbiamo preso contatto con Proban Svizzera e stiamo valutando adesso come vogliamo muoverci a livello svizzero e poi naturalmente anche a livello cantonale. Però il discorso è intavolato con Proban Svizzera.
La parola fine, mi viene da dire, ancora non è stata scritta.
Ci sono comunque i distributori di biglietti automatici e soprattutto la possibilità di comprare i biglietti online. Qui, Emanuele, i numeri parlano chiaro.
Vero, solo il 5% della clientela ormai va allo sportello. Questo almeno stando a quanto dichiarato dalle stesse FFS. La via della digitalizzazione era effettivamente già stata presa. La pandemia ha poi accelerato la tendenza in corso di spostare l'acquisto dei biglietti in rete e quindi mantenere uno sportello aperto non rende più. Va però detto che in internet non sono ancora disponibili tutti i prodotti che si trovano in biglietteria. Col cellulare, tanto per fare un esempio, non posso comprare un biglietto per il treno Intercity Bellinzona-Milano. E poi non dimentichiamo, non tutti sono avvezzi alla tecnica, come ha sottolineato ancora Fabio Canevascini.
Il poter consultarsi ancora con l'addetto, con l'esperto, con lo specialista della biglietteria, in particolare per viaggi un po' particolari, aiuta, e penso non solo il giovane ma anche la persona come posso essere io, anche più anziana, che non ha dimestichezza con i computer.
Volenti o nolenti, dunque, gli sportelli sono ancora indispensabili. Vedremo quanti e per quanto tempo ancora.
Messi alle strette dalla crisi economica degli scorsi anni, molti giovani greci sono stati costretti a cercare lavoro all'estero. Ora il governo vorrebbe farli ritornare, ma sebbene il paese si stia preparando ad uscire dal programma di sorveglianza intrapreso a seguito della crisi del debito, la Grecia rischia adesso di affrontare una nuova emergenza sociale con l'inflazione al 12%, il dato più alto degli ultimi 30 anni. Ce ne parla Elena Kaniadakis.
Per il governo conservatore di Nea Dimokratia, la crisi che a partire dal 2009 ha messo in ginocchio la Grecia è ormai solo un brutto ricordo. A testimoniarlo, tra le altre cose, c'è il pagamento avvenuto con 2 anni di anticipo del prestito del Fondo Monetario Internazionale ottenuto dal paese in quegli anni. Ma c'è un prestito di quel periodo che assilla ancora la Grecia. Durante la crisi, 500.000 di giovani laureati è emigrato all'estero in cerca di lavoro, creando un buco nella classe dirigente del paese popolato da 10 milioni di persone. Ora il governo cerca di convincere quei giovani a tornare, proponendo un'esenzione sul reddito del 50% per i primi 7 anni. Tasos Gaitanis, portavoce di Nea Dimokratia, racconta. Abbiamo favorito gli investimenti delle multinazionali per creare posti di lavoro, come Salonicco nel nuovo centro Pfizer, dove sono stati assunti circa 200 giovani di ritorno dall'estero. I numeri però non sono molto incoraggianti. Grazie al programma di incentivi fiscali, negli ultimi 3 anni 1.200 giovani hanno ripreso la strada di casa, un dato che indica piuttosto come per molti non c'è stato un vero cambio di marcia, mentre la disoccupazione giovanile in Grecia rimane la più alta d'Europa. Thodoris Georgakopoulos dell'Istituto di Ricerca di Aneosis spiega. L'unica cosa che può convincere i laureati in fuga a tornare è il cambiamento del quadro economico generale. Nonostante sia migliorato dai tempi della crisi, il 70% dei giovani oggi si dice pronto a partire perché le condizioni di lavoro rimangono molto precarie.
L'aumento del costo della vita in questi mesi ha peggiorato le cose. Anche gli affitti sono saliti del 10%, obbligando molti giovani a spostarsi in periferia. E i pochi che abbandonano l'estero sono costretti così a misurarsi con ciò che hanno lasciato. Adigoni Chelari, farmacista tornata dall'Austria, racconta. Se non sei convinto di dare un contributo al tuo paese, è difficile rimanere. Ancora oggi tanti partono in cerca di un buono stipendio, ma soprattutto del riconoscimento che non arriva lavorando sempre da precario.
Non c'è solo l'inflazione in salita, ma anche le riserve valutarie che si assottigliano. Il Pakistan sta vivendo una crisi economica di peso e chiede l'aiuto del Fondo Monetario Internazionale. C'è chi agita lo spettro di una crisi ancora più grave come quella vissuta dallo Sri Lanka. Sentiamo allora il reportage realizzato a Islamabad dalla nostra collaboratrice Chiara Reed.
Il mercato della domenica è mezzo deserto. Sarà il caldo, 40 gradi all'ombra, o saranno i prezzi che scottano? L'inflazione è a oltre il 13%. Verdura fresca, frutta, banconi carichi di diverse qualità di mango, siamo in stagione, non trovano molti acquirenti.
Gas e elettricità sono diventati veramente costosi. Il cibo, neanche a parlarne. È molto difficile sopravvivere con 20-25 mila rupie al mese. Cosa possiamo fare?
Una crisi annunciata. Le riserve in valuta estera sono scese a livelli allarmanti, capaci di far fronte solo a 2 mesi di importazioni. La moneta locale ha perso circa il 30% in un anno rispetto al dollaro. Anche se la Cina è accorsa con un prestito di 2 miliardi e mezzo di dollari e il Fondo Monetario Internazionale si appresta a fare altrettanto, siamo di fronte a un altro Sri Lanka? Il ministro delle riforme Salman Sufi non ci sta.
Non siamo allo Sri Lanka. Potrebbe sembrare così perché il prezzo del petrolio sta salendo, ma per quel che riguarda le attività economiche, sì, i prezzi sono un po' aumentati, ma non abbiamo visto una crisi economica per ora. Abbiamo abbastanza riserve in valuta estera grazie al bando delle importazioni di tutti i beni di lusso. Ora siamo a un livello stabile. Siamo stati in grado di completare le condizioni del fondo monetario e una tranche del prestito richiesto dovrebbe arrivare a momenti. Abbiamo inoltre potuto ristrutturare il debito con il governo francese e anche questo ci darà una spinta. Insomma, non credo che siamo nella stessa situazione in cui si trova lo Sri Lanka.
Alla gente saranno chiesti sacrifici. Si è già cominciato con l'infelice battuta del ministro delle finanze che ha invitato i concittadini a bere meno tè, bevanda importata. Ai tavolini di questa tea house a Islamabad, al rito quotidiano del chai, il tè con il latte e lo zucchero, nessuno vuole rinunciare. Come Said Allah, consulente finanziario.
Ci sono troppi blackout. A Islamabad, dove vivo da 40 anni, c'erano al massimo 15 minuti di blackout al mese, ma ora siamo a 4 ore al giorno.
Sono gli improvvisi e ripetuti tagli alla corrente a paralizzare tutto e tutti. In questo quartiere povero della capitale, la gente si riversa per strada quando salta il contatore nel buio più pesto e il caldo più insopportabile. Cosa fare? Chiediamo a una signora dietro un'edicola di giornali, al lume del telefonino.
Chiacchiero.
Ci facciamo aria con il ventaglio, ventilatore a mano, scherza la donna. Ma senza corrente gli uffici e le fabbriche lavorano a tempo dimezzato, i ristoranti chiudono alle 9, si comincia a rinunciare alle spese e alle uscite superflue, le aziende rinunceranno presto a molti impiegati ed ecco il ritratto di una economia in spirale depressiva. In molti danno la colpa al governo precedente, quello di Imran Khan, spodestato con un voto di sfiducia, ma la crisi del Pakistan non data da ieri e non si risolverà certo domani.
Sei di sera si conclude qui. Dopo lo sport, vi ricordo l'appuntamento con il nostro magazine. Tema di oggi, la casa. Cosa significa casa oggi nel mondo e nelle varie culture e come abitare il nostro pianeta in futuro. Da parte mia e della redazione, grazie dell'attenzione e una buona serata a tutti.